Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Noi cercheremo di cogliere la portata liberante che c'è nelle letture della messa della domenica tra Natale e Capodanno, che è sempre una domenica dedicata alla Santa Famiglia di Nazareth. E quindi il messaggio, secondo me, è questo: Dio ama ogni famiglia. Cioè, noi siamo portati a vedere l'amore di Dio come una cosa per il singolo, cioè Dio ama me. In realtà Dio pensa molto più in grande e ama singolarmente ogni persona, quindi me e te, ma attraverso l'amore verso il singolo lui vuole diffondere questo amore a tutta la tua famiglia. Non solo ai tuoi famiglia intesa come genitori, figli, moglie, ma anche tutte le persone che ci sono intorno a te, i tuoi amici, i tuoi colleghi, tutti quanti. Quindi praticamente è un amore molto esteso e quindi che si irradia in tutto ciò che ti circonda e quindi anche nella famiglia. La Santa Famiglia di Nazareth è bellissima perché, pensate un po', il figlio di Dio poteva benissimo materializzarsi a 30 anni, spuntare così come un cavolo, era il figlio di Dio, poteva far questo. Invece per 30 anni Gesù non fa niente di eclatante, semplicemente vive all'interno della sua famiglia. Quindi viene fatto nascere in un nucleo familiare come tutti noi e cresce, dice il Vangelo alla fine, cresceva e si fortificava all'interno di questa famiglia. Quindi il messaggio è molto chiaro: Dio fa crescere Gesù in famiglia. E nel Vangelo infatti ci sono Maria, Giuseppe e il bambino, la Santa Famiglia, che vanno a Gerusalemme per presentare il bambino al Signore, la presentazione di Gesù, che era un'usanza per ogni maschio primogenito. Anche l'ultima parola l'abbiamo vista, si parla di quando Gesù era un po' più grande, fecero ritorno a Nazareth e in famiglia il bambino cresceva e si fortificava. Quindi vedete come Dio pensa a te e a me sempre in un nucleo familiare. E nelle prime tre letture invece si parla di Abramo, al quale Dio promette una famiglia. Conta le stelle se ci riesci, gli dice Dio, tale sarà la tua famiglia, la tua discendenza. E nel Vangelo si dice, voi famiglia di Abramo, stirpe di Abramo, vuol dire che non solo Dio benedice la famiglia di Abramo, Isacco, Giacobbe, ma tutti noi, voi famiglia di Abramo, tutti quelli appunto che credono come Abramo nel Signore. Pensate un po' che tutti gli ebrei, tutti i cristiani e tutti i musulmani che ci sono stati in passato, che ci sono e che ci saranno in futuro, si riconoscono in Abramo. Vedete come aveva ragione il Signore quando dice, anche nella seconda lettura, da Abramo, da un uomo solo, nacque una famiglia numerosa come le stelle. Tutti gli ebrei, tutti i cristiani e tutti i musulmani. Vedi come appunto Dio pensa al mondo e a noi non solo come singoli, ma come famiglia. Divisi in tante famiglie, appunto, famiglie che ci hanno generato, in tanti nuclei di famiglie e di amici, e soprattutto come un mare di persone che lui ha creato e che considera, essendo padre, i suoi figli e quindi la sua famiglia. È un concetto bellissimo e vuol dire che Dio ama non solo la famiglia di Abramo, non solo la santa famiglia di Gesù, ma ama anche la tua e la mia famiglia. Quindi è un messaggio straordinario. Bene, veniamo subito ai passi nel dettaglio. La società ci dice, è vero, Dio ama le famiglie, però in fin dei conti ama le famiglie, le persone nate in famiglie importanti, le persone nate in famiglie famose. Certo non la tua e la sua la famiglia come la tua o come la mia, famiglie normali. No, guardate qui che bello. Addirittura il figlio di Dio sceglie di nascere e di crescere in una famiglia normale, che fa le cose normali. Vuol dire che Dio ama le persone normali e le famiglie normali come la tua e la mia. Ti rendi conto? Maria e Giuseppe che fecero appena nasce Gesù? Una cosa straordinaria, una cosa normale. Portarono il bambino come scritto nella legge, cioè come fanno tutti. Lo portarono al Tempio. Come si fa anche oggi, diciamo, col battesimo, se vogliamo fare un paragone. Una cosa normale. Come facevano tutti, come è scritto nella legge. Bellissimo. Andiamo avanti. Ci dice la società di oggi, che è un po' laica, troppo laica, ma un bambino non può essere battezzato, un bambino. Se una famiglia battezza un bambino piccolo, gli fa una violenza, lo condiziona. Eppure qua, vediamo, Maria e Giuseppe portarono il bambino al Tempio. Gesù viene portato da bambino. E allora non c'è nessun condizionamento. È chiaro che ogni genitore ha il dovere di scegliere per il proprio figlio finché è piccolo. E quindi come gli dà un nome? Quella è una violenza? No. Lo porta dal dottore? Quella è una violenza? No. Fa delle scelte per lui. E così educarlo nella fede non è una violenza. È chiaro che poi da grande sceglierà lui se confermare o meno il battesimo. Ma vedete già nella Bibbia, perché ci sono alcuni magari anche cristiani, quindi tipo gli evangelisti, i testimoni di Geova, che sono contro il battesimo dei bambini, eppure la Bibbia, in cui credono anche loro, parla di un Gesù bambino. Quindi un'usanza di presentare al Tempio i primogeniti bambini. Andiamo avanti. Cos'è che ci opprime nel rapporto con Dio? Quello, il fatto che Dio potrebbe sembrare assente. Questo è il nostro cruccio. Siccome Dio non si vede, allora dice, non esiste, è assente. Ecco perché, siccome appunto c'è questo rischio, fin da piccolo il bambino a Gerusalemme, si usava a portarli al Tempio di Gerusalemme per presentarlo, presentarlo al Signore. Significa farlo stare accanto al Signore, metterlo alla presenza, ecco, presente vuol dire presentarlo, metterlo alla presenza del Signore. Il verbo greco è paristemi, para accanto, stare, istemi, stare accanto al Signore. Quindi anche tu mettiti accanto alla presenza del Signore, presentati al Signore, la presentazione appunto di Gesù al Tempio. Vivi alla presenza liberante del Signore. Non ti far ingannare dalla presunta sua assenza. Non si vede, è vero, però ci sono migliaia di segni, anche di miracoli, ma anche di prove, anche se non tangibili, non visibili, del fatto che lui veramente esiste e opera. Sì, va bene, magari esisterà pure, ci dice il diavolo, però tu la sua presenza la puoi sentire, magari questa presenza anche non visiva, senza andare in chiesa. Senza frequentare il Tempio, perché il Tempio, le chiese, le religioni, sono pieni di persone che hanno delle mancanze. Basta pensare alla pedofilia e così via, il diavolo ci dice. E questo è un inganno, perché anche con le mancanze che ha la Chiesa e ogni religione è bene frequentare il Tempio. Tutti quelli che hanno detto Cristo sì, Chiesa no, poi sono arrivati a dire Chiesa no, Cristo no. Perché Dio non si vede, quindi se non c'è un Tempio, una Chiesa che te lo ricorda, ti fa ricordare la sua presenza, tu inevitabilmente lo dimentichi. Il Tempio quindi, anche il peggiore, qui siamo di fronte al Tempio di Gerusalemme che uccise Gesù, sono i sacerdoti del Tempio che hanno deciso la sua morte, bene, Gesù non si allontana mai dal Tempio, qui. Appena nato Gesù viene portato al Tempio di Gerusalemme per presentarlo al Signore. E poi, mentre viene presentato piccolo, Simeone, un vecchietto uomo giusto e pio, mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, vedi? Va al Tempio. E anche la profetessa Anna non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio. Quindi se vuoi servire Dio, amare Dio, hai bisogno di andare al Tempio, come fece Simeone, fece Anna, fece Gesù da bambino e fece Gesù fino all'ultimo giorno. fino al giorno stesso in cui fu catturato, lui non smise mai di andare al Tempio, proprio quel Tempio che l'avrebbe ucciso. Quindi le mancanze, i peccati che ci sono nel Tempio, nella Chiesa, non ti devono allontanare e dire vabbè, non ci vado più, perché non fai che perdi. Gesù stesso diceva, parlando dei sacerdoti del Tempio, ascoltate quello che dicono, anche non imitateli, ma ascoltateli. Quindi mai allontanarsi dalla propria Chiesa, perché significa dimenticarsi di Dio inevitabilmente. Un'altra cosa che ci opprime, il buio di Dio, cioè il fatto che Dio non si vede, e questo ci fa sempre dubitare della sua presenza, perché non lo vediamo, non lo vedevamo. Adesso, da quando è venuto il suo figlio e si è fatto uomo, quindi si è fatto vedere. Dio non è più al buio, Dio adesso è luce. Quest'uomo continua anche oggi a parlare con la sua parola, la Bibbia, e a fare miracoli anche oggi, e quindi a farci vedere Dio. E infatti Simeone, il profeta Simeone, quando Gesù viene portato bambino al Tempio, dice: i miei occhi hanno visto, lo hanno visto. E dice, tu, lui, questo bambino, è una luce per rivelarti, cioè per rivelare Dio alle genti. Cioè Dio adesso si è rivelato, grazie a lui, non è più buio. Il verbo è apo, rivelarsi, apo caliupto. Caliupto vuol dire chiudere un velo, mettere un velo, no? Non si vede più, apo, togliere questo velo. Ah, si è rivelato. Ed è la parola chiave del Natale. Anche a Natale, pochi giorni fa, abbiamo letto Giovanni, Dio nessuno l'ha mai visto, ma il figlio lo ha rivelato, anche qui Apocalisse, ce l'ha svelato, ce l'ha fatto vedere. Quindi un Dio che si svela. Un altro messaggio opprimente che ci dà il diavolo e la nostra società: quando pensi ai tuoi figli, preoccupati, il loro futuro. Non lavoreranno, non avranno mai una pensione, non avranno mai una famiglia. Preoccupati dei tuoi figli con ansia. Guarda che dice qua, il padre e la madre di Gesù si stupivano, non si preoccupavano. Dio non è nelle mani dei genitori. I genitori lo aiutano, lo fanno crescere, ma poi è nelle mani di un genitore grandissimo, di Dio, e penserà a lui. E l'atteggiamento più giusto di fronte ai propri figli è lo stupore, la gioia di condividere la propria paternità e maternità con qualcuno di più alto, di più potente, che provvederà a loro. Altra cosa che ci opprime, ma su Gesù comunque si dicono cose contrarie, contraddizione. Dizione, si dicono cose contrarie, c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, c'è chi dice che è solo un grande uomo, un grande saggio, chi dice crede che è il figlio di Dio, quindi non siamo mai sicuri, c'è contraddizione oggi nei tempi moderni. No, è sempre stato così, lo dice già il profeta Simeone da quando era bambino, lui è qui per la caduta e la resurrezione di molti, cioè la caduta dei malvagi e la resurrezione dei giusti sarebbe. Come un segno di contraddizione, cioè c'è contraddizione su di lui, inevitabilmente, perché è uno che dice le cose decise su Dio, per cui tu o sei con lui o sei contro di lui, o cadi la caduta, inciampi su di lui, oppure risorgi con lui. È un segno di contraddizione che chiama la scelta, e quindi ci sarà sempre contraddizione, non ci deve opprimere il fatto che ci sia dibattito, divergenza e contraddizione sulla sua figura. Bene, ma quello che ci fa soffrire a noi anche è il fatto che c'è buio non solo sul fatto di Dio, no? Che apparentemente, no, cioè che non si vede ma c'è, ma c'è buio anche nella nostra vita, cioè le persone che ci circondano pensano, amano, odiano, agiscono, ma noi in fin dei conti non sappiamo cosa c'è nel loro cuore, nei loro pensieri. Quindi c'è buio nei cuori delle persone che ci circondano, e questo ci fa soffrire perché non possiamo giudicarle. Questo è un problema. Allora ci libera anche da questo problema il Signore. È stato mandato, dice Simeone, affinché siano svelati, anche qui una rivelazione, i pensieri di molti cuori. Lui conosce i cuori di tutti, quindi alla fine farà giustizia, e quindi questo buio del cuore di ogni uomo verrà svelato. e alla fine fecero ritorno in Galilea, alla loro città, a Nazareth, e in famiglia a Nazareth, per tutta la sua periodo di crescita, il bambino cresceva, appunto, e si fortificava. Ma i bambini, dice oggi la nostra società, non hanno veramente bisogno vitale di avere due genitori uniti. In fin dei conti, certo, è meglio, dice la società, però anche se ne hanno uno che si è sposato con un altro e l'altro è la madre che si è sposato con un altro uomo, in fin dei conti l'importante è che il bambino abbia due genitori. Se poi sono uniti o no, non è così. Cioè non è così importante, diciamo è un optional. Non è un optional. Tu pensa a te, ai tuoi genitori, nella tua mente, loro sono sempre papà e mamma scritti uniti, cioè sono uniti, sono stati pensati uniti, e tu li penserai sempre uniti, e hai bisogno vitale che siano uniti. Dal loro amore sei nato e dal loro amore tu hai bisogno di alimentarti durante la vita. E quindi vedete, anche Gesù in famiglia a Nazareth, il bambino cresceva e si fortificava perché c'era una famiglia unita. E questo stesso bambino che fece questa esperienza da bambino, poi da grande potrà dire: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra sta commettendo adulterio, sta sfasciando la sua famiglia e i suoi figli. E a quelli che dicevano: ma no, non è possibile, lui diceva, come un bambino accoglie, quando vennero i bambini subito dopo questa frase, disse: accogliete il regno come un bambino. Cioè se tu ti fai come un bambino, chiudi gli occhi e torni bambino e pensi alla tua famiglia, allora ti ricordi quanto è importante avere una famiglia unita. E Gesù poté mettersi nei panni di farsi bambino perché fu realmente bambino nella santa famiglia di Nazareth. Che il Signore benedica le nostre famiglie e ci faccia capire quanto è vitale per un bambino avere due genitori uniti, non è assolutamente un optional. E adesso due parole sulle prime tre letture, cioè quelle che parlano della famiglia, Dio che promette ad Abramo una famiglia numerosa. Ah, ma Dio se ne frega dei tuoi problemi e della tua famiglia, ci dice il diavolo, se ne frega. Guardate che bello qui, già 1300 anni prima di Cristo, Abramo sta pregando probabilmente di notte, guardando il cielo, e dice: io me ne vado senza una famiglia, senza figli, perché era vecchio, lui e Sara non avevano figli. Risponde il Signore: non temere, Abramo, conta le stelle se ci riesci, contale. Bene. Tale sarà la tua famiglia, la tua discendenza. Ovviamente non è che fa così e subito gli dà un figlio, deve aspettare, ma lui credette al Signore. Noi vogliamo tutto e subito. Abramo ci credette a queste parole che sentì al suo interno, che venivano da Dio. E infatti Sara concepì e partorì un figlio nella vecchiaia. Altro che Dio se ne frega della tua famiglia. Dio, come vedete, promette ad Abramo una grande famiglia. Sì, vabbè, ma Dio ti ama lo stesso, anche se tu e la tua famiglia vi dimenticate di Lui. In fin dei conti, se Dio c'è, ama tutti così, cioè non vuole un ricambio, non vuole che voi lo ricordate. Non gli interessa, in fin dei conti è un amore quasi automatico, quasi magico, meccanico. No, se tu ti dimentichi di Dio, Dio ti ama, ma non lo percepisci il suo amore, quindi non puoi coglierlo, non puoi vivere alla sua presenza. Bisogna ricordare il suo amore, altrimenti ricambiarlo, ma non perché lui abbia bisogno del nostro amore, perché tu hai bisogno di amarlo. Ricordate, dice il Salmo, le meraviglie che Dio ha compiuto, voi famiglia di Abramo. Noi quindi, anche noi, siamo famiglia di Abramo e dobbiamo ricordare questo fatto, che lui, non dimenticartelo che Dio ti ama. Si è sempre lui ricordato della sua alleanza con noi, e quindi anche tu ricordate le meraviglie che ha compiuto. Ah, e così respirate l'amore di Dio. Va bene, poi non dimentichiamo che, come vi avevamo detto all'inizio, quelli a stirpe di Abramo, famiglia di Abramo, sono poi tutti quanti gli ebrei, cristiani, musulmani, mai esistiti, che esistono e esisteranno. Quindi veramente una famiglia che va al di là anche di Isacco, Giacobbe e i discendenti di Abramo. Non dimentichiamo che poi tra i discendenti di Abramo c'è Davide e quindi di conseguenza anche Giuseppe e quindi Gesù. Quindi c'è una famiglia immensa che Dio ama, oltre la famiglia tua, la famiglia intesa geneticamente, ma la famiglia umana. Vabbè, ma Dio, e concludo con questo, Comunque, ci dice il diavolo, è un bel pensierino, è una bella idea, è una filosofia. Tu cercalo nella tua giornata, questo pensiero, questa idea che viene da Dio. Non è un'idea, Dio è un sorriso che viene dall'alto, è un volto. Ricercate sempre il suo volto. Non è un ragionamento, è un volto, un sorriso che viene dall'alto e mentre tu vivi la tua giornata ti sorride e ti sostiene come un padre. Quindi, concludendo, Dio è una persona, non è un'idea, una filosofia, è un volto. Ricercate sempre il suo volto, un volto che dall'alto sorride a te e alla tua famiglia. Grazie e buon Natale a tutti voi e a tutte le vostre famiglie nel giorno fra Natale e Capodanno dedicato alla Santa Famiglia di Nazareth. Grazie e arrivederci alla prossima puntata di Messaggio Liberato.